Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, femme palestinienne de Gaza.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
Sono Mario della puntata, dagli asset russi congelati al Mercosur. Tra accordi a ribasso e rinvii, l'Europa cerca di salvare la faccia e occultare le divisioni. Nel suo discorso di fine anno, Putin non fa passi indietro sull'Ucraina, ma per la prima volta sembra riconoscere un rallentamento dell'economia russa. Londra da 50 giorni in sciopero della fame nelle carceri britanniche. Ora gli attivisti di Palestine Action rischiano di morire. Il governo laburista però non fa niente. Bangladesh, migliaia di persone in piazza dopo l'uccisione del leader delle proteste studentesche del 2024, a poche settimane dalle elezioni. Francia, la cattedrale di Notre Dame, avrà le sue nuove vetrate, ma la decisione di Macron di sostituire quelle originali continua a attirare polemiche. Mondialità, il 2025 non è stato un bell'anno. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Questa notte, al termine di uno dei vertici più lunghi e delicati degli ultimi tempi, l'Unione Europea ha trovato un accordo per finanziare l'Ucraina nel 26-27 non con l'utilizzo dei beni russi congelati, come era il piano iniziale, ma con un prestito da 90 miliardi attraverso debito comune. Sull'accordo di libero scambio con il Mercosur, invece, il mercato comune sudamericano, la decisione è stata una non decisione. L'annuncio è stato quello di un rinvio. Sentiamo Francesco Giorgini.
1, 2, 3, prova. Un'Europa di stratagemme e geometrie, dunque strategie tanto variabili da sembrare disarticolata, quando non proprio contraddittoria. È quel che appare dal concitato, laborioso e appunto una volta di più contraddittorio Consiglio europeo concluso a Bruxelles, per così dire d'urgenza, la notte scorsa alle 3 del mattino. Strategemmi come quello trovato, e con quanta fatica, per rifinanziare l'Ucraina e la sua estenuante resistenza all'avanzata russa, certo lenta ma sempre più inesorabile, soprattutto con la fine annunciata del sostegno americano. Incapaci tecnicamente, finanziariamente, ma forse soprattutto politicamente, di tranciare sull'utilizzo degli averi russi congelati in Europa, i 27 hanno trovato appunto uno stratagemma, sorta di minimo comun denominatore che non scontenta e non impegna drasticamente nessuno. Un prestito europeo da 90 miliardi, ma garantito nominalmente, anche se non si sa precisamente come, dai famigerati conti russi congelati. In parte, con magari la segreta speranza che un accordo di pace permetta di ridefinire in modo più chiaro e percorribile la questione. Resta il principale merito dello stratagemma, quello di occultare tanto le incapacità che le contraddizioni dell'Unione sull'uso e lo statuto degli averi russi e più in generale sulla guerra in Ucraina, tra la priorità di sostenere Kiev e l'urgenza di non essere esclusi dal tavolo delle trattative, tanto da invocare, come ha fatto Emmanuel Macron ieri da Bruxelles, la ripresa dei contatti diretti con Putin. Ancora più stratagemma e ancora più laborioso e necessariamente meno efficace nel dissimulare le divisioni europee, l'accordo dell'ultima ora, il caso di dire in piena notte appunto, sul rinvio della ratificazione degli accordi di libero scambio con i paesi sudamericani del Mercosur. Ratificazione dopo 25 anni di trattative, prevista per domani e in effetti bloccata e rinviata al mese prossimo, in data da destinarsi si parla forse del 12 gennaio. Un blocco e un rinvio ottenuto da un'inedita alleanza di circostanza che ha messo insieme la Francia del liberale europeista Macron, l'Italia della nazionale identitaria Meloni, l'Ungheria del filo russo Orban e la Polonia dell'antirusso Tusk, contro la maggioranza dei 27, a cominciare da Germania e Spagna. Geometrie variabili e strategie variabili e priorità variabili, nello specifico il peso del mondo agricolo, maggioritariamente contrario agli accordi del Mercosur, è già in agitazione in Francia di fronte all'epidemia di dermatite nodulare bovina. Resta la questione, la ratificazione rinviata e con lei il disaccordo tra gli europei, ma il mese prossimo si ricomincia.
E poche ore dopo l'annuncio della decisione europea sugli asset russi, Vladimir Putin ha tenuto la consueta conferenza stampa di fine anno. Il presidente russo ha detto che l'idea di utilizzare i beni russi congelati era una rapina, aggiungendo che i leader europei non sono riusciti a raggiungere un accordo, temendo che le conseguenze sarebbero potute essere davvero dure per i rapinatori, così ha detto Putin. Sara Milanese ha parlato del discorso del presidente russo con il professor Giovanni Savino dell'Università di Napoli.
In realtà Putin, più che la scelta che si augurava, registra quella che è l'impossibilità, visto il sistema economico e finanziario in cui noi tutti viviamo e che al di là dei valori tradizionali proclamati da Putin, da Trump e da Orban resta sempre lo stesso, ovvero come prelevare asset, beni, fondi e altre ricchezze conservate nei depositi bancari europei potesse avere un effetto sui mercati e anche sulla fiducia nei confronti dell'euro. Ed è quello che Putin ha detto, al di là dei termini molto duri, perché ha parlato di una rapina vera e propria che voleva commettere la Commissione europea ai danni delle ricchezze russe, e sostenendo come questa sia stata sventata perché ci sono anche altri paesi estrattori, spesso caratterizzati dai valori tradizionali e da leggi persino più severe di quella russa riguardo alle tematiche LGBT, che guardano a quanto avviene con preoccupazione, perché si potrebbe decidere un domani appunto di congelare i beni di questi paesi perché non rispettano i diritti delle minoranze sessuali. Quindi questa risposta di Putin è stata una sorta di sbeffeggiamento, anche se vogliamo, di Bruxelles, però d'altronde, se mi è concesso, posso dire che questa storia difficilmente sarebbe potuta finire in modo diverso, tant'è che la Banca Centrale Europea si era espressa a questo riguardo in senso contrario.
Per Putin questo appuntamento annuale di fine anno è stata anche l'occasione per ribadire la sua linea sul dialogo che ormai è in corso da diversi mesi con la mediazione anche degli Stati Uniti. Da questo punto di vista non c'è nessuna novità, c'è una riaffermazione delle posizioni di Mosca da sempre.
Sì, c'è una riaffermazione. Inoltre Putin ha elencato quelli che sarebbero gli avanzamenti russi con una lista di città e centri urbani conquistati con tanto di percentuali e di particolari. Inoltre ha sostenuto che ora sarà molto interessato a vedere cosa farà Zelensky, che ha denominato un artista senza alcun tipo di ironia, ha detto proprio così il presidente russo. Quindi sì, c'è essenzialmente il ribadire come in realtà la Russia sia interessata a raccogliere sul campo i frutti delle proprie avanzate, e che poi in realtà sia l'Ucraina a non essere interessata alla pace. Quindi, come dire, c'è un ribadire delle stesse posizioni. Sarà interessante capire come verranno interpretate da parte americana.
E giusto per concludere, le sembra che sia emersa da questo discorso, da questa conferenza stampa, che sia emerso qualche elemento di novità che vale la pena sottolineare?
Se si parla di pace e guerra non vi sono elementi di novità, sembra esserci la stessa linea che Putin aveva più volte in queste settimane portato avanti. Quello che è interessante sono i ragionamenti in campo economico, dove Putin ha sostenuto come l'innalzamento dell'NDS, ovvero questa specie di IVA russa, era necessario per bilanciare i conti, ma che non sarà in eterno, e come ha sottolineato anche la necessità di far emergere l'economia sommersa proprio affinché il gettito fiscale sia maggiore in Russia. Ricordiamo che la Russia ha sempre avuto un regime fiscale molto neoliberista, tant'è che lo stesso Matteo Salvini più volte ha citato la Russia come esempio per la flat tax, e oggi però si è trovata a innalzare. Questo è molto interessante, anche perché Putin ha ammesso che vi è un rallentamento dell'economia, ma secondo Putin è tutto già stato previsto dalle autorità governative.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Stasera a Miami l'inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff incontrerà alti funzionari di Qatar, Egitto e Turchia per discutere la fase successiva dell'accordo proposto da Washington per il cessate il fuoco a Gaza. Negli ultimi due mesi tuttavia Israele ha continuato a violare l'accordo di cessate il fuoco e non sembra esserci una reale volontà a proseguire. Nonostante questo, l'attenzione globale su Gaza è fortemente diminuita con la firma dell'accordo di Sharm el-Sheikh. In tutto il mondo però ci sono attivisti che continuano a lottare per chiedere ai propri governi azioni più forti, tra questi c'è ad esempio Palestine Action, che è stata dichiarata illegale dal governo britannico. Alcuni suoi attivisti nelle carceri britanniche quasi 50 giorni fa hanno iniziato uno sciopero della fame e ora le loro condizioni sono molto critiche. Sentiamo Elena Siniscalco.
Gli attivisti in sciopero della fame stanno morendo. Queste sono state le parole di James Smith, medico e docente universitario, durante una conferenza stampa a Londra ieri. Gli attivisti in sciopero della fame in questione, tutti giovani di 20-30 anni al massimo, sono membri del gruppo Palestine Action, attualmente detenuti in custodia cautelare in Regno Unito. Centinaia di medici hanno firmato una lettera per il segretario alla giustizia David Lammy, denunciando come questi attivisti non stiano ricevendo le cure mediche adeguate e avvertendo che alcuni di loro rischiano di morire. La ventenne Kaser Sura è stata portata in ospedale questa settimana, dopo 46 giorni di sciopero della fame. Per dare una vera idea di quanti siano 46 giorni, il Guardian fa notare che 46 sono anche i giorni dopo i quali Martin Harrison, un volontario dell'esercito repubblicano irlandese, l'IRA, che faceva lo sciopero della fame, morì senza mangiare nel 1982. Sono tantissimi giorni. Per capire questa forma estrema di protesta bisogna capire che cos'è Palestine Action. Il gruppo di attivisti pro-Palestina si è differenziato dagli altri per la sua caparbia e per i suoi metodi, descritti da alcuni, in primis dal governo britannico, come violenti. Palestine Action non cerca il dialogo, cerca una rottura che apre gli occhi, e i suoi attivisti hanno sabotato fabbriche collegate alla guerra a Gaza e danneggiato proprietà private nel paese. Il risultato è che il gruppo è stato dichiarato un terroristico. Molte organizzazioni come Amnesty International hanno difeso Palestine Action e criticato le leggi sul terrorismo del Regno Unito, dicendo che rappresentano un attacco alla libertà di espressione e che sono leggi troppo generali che definiscono terrorismo anche ciò che non lo è. Fatto sta che da allora diverse persone associate al gruppo sono state arrestate, incluse le almeno 6 che sono ad oggi in sciopero della fame. La notizia è effettivamente esplosa nel paese, sui giornali tanto quanto nella politica. Mercoledì in Parlamento Jeremy Corbyn, il vecchio leader dei laburisti ora parlamentare indipendente, ha chiesto a Keir Starmer se intendesse fare qualcosa e far sì che rappresentanti del suo Ministero della Giustizia si incontrassero con i rappresentanti degli attivisti per parlare delle condizioni mediche. Starmer ha risposto freddamente che il governo sta semplicemente seguendo le procedure.
These are all remand prisoners, they're not convicted of anything. Since then, a further prisoner, Kazam, has been taken to hospital, as have others. Many people are very concerned about the regular breaches of prison conditions and prison rules in respect to these hunger strikers. Will he make arrangements for the Ministry of Justice to meet representatives of hunger strikers to discuss these breaches of the conditions that they are experiencing at the present time?
No. Prime Minister.
Well, he will appreciate there are rules and procedures in place in relation to hunger strikes, and we're following those rules and procedures.
Zura, la ragazza di 20 anni, si trova a Bronzefield, una prigione nel Surrey, fuori Londra, insieme a un'altra donna, Amy Gardner Gibson, anche lei in carcere per il suo attivismo con Palestine Action e anche lei in sciopero della fame. Gli alleati e la famiglia di Zura dicono che non ha ricevuto le cure che necessita e che tutte le volte che ha avuto bisogno di un'ambulanza è arrivata in ritardo. Un portavoce della prigione ha risposto che tutti i detenuti hanno pieno accesso all'assistenza sanitaria, compresa la possibilità di recarsi presso strutture mediche esterne se necessario. Gli attivisti dicono che riprenderanno a mangiare se le loro richieste verranno esaudite. Queste includono il rilascio immediato su cauzione, la fine del ban del divieto contro Palestine Action e il termine delle restrizioni alle comunicazioni del gruppo. Bisogna ora stare a vedere se il governo, con le spalle al muro, le accetterà prima che accada una tragedia.
Ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
vis à cesser le feu, je tire un doigt. Je peux pousser la mélo, je peux faire que ça. Encerclé par les faits, je prie comme Bab. T'as vu un coin de paix?
Migliaia di persone sono scese oggi in piazza nella capitale del Bangladesh, Dhaka, dopo che il leader delle proteste studentesche del 2024, Shari Osman Hadi, è morto dopo essere stato colpito alla testa da persone non meglio identificate. Alice Franchi ne ha parlato con Giuliano Battiston, giornalista di Lettera 22.
Ieri è arrivata la notizia della morte di un leader del movimento studentesco che aveva appunto rovesciato il regime di Sheikh Hasina, leader del partito della Awami League. Era a Singapore, trasferito qualche giorno fa, dopo che a Dhaka il 12 dicembre qualcuno, di cui ancora non si conosce l'identità, gli aveva sparato. Le proteste hanno raggiunto il centro di Dhaka, sono in corso nel momento in cui parliamo. Il nodo è appunto che molti ritengono che dietro questa uccisione ci siano il governo indiano, dove risiede tra l'altro proprio Sheikh Hasina, che poche settimane fa è stata condannata a morte da un tribunale di Dhaka proprio per la responsabilità nell'uccisione di 1400 persone durante le proteste che hanno portato alla caduta del suo governo.
E chi era Sharif Osman Hadi, il leader delle proteste?
Era un leader studentesco molto conosciuto all'interno del paese, poco all'estero, che aveva guidato insieme ad altri questo movimento che in modo inatteso ha rovesciato un governo che si riteneva inamovibile appunto nell'estate del 2024. Era il portavoce dell'Enclab Mancha, questo gruppo, questa piattaforma rivoluzionaria. Era anche un potenziale candidato indipendente durante le prossime elezioni del 12 febbraio, sono state annunciate pochi giorni fa, e il fatto che sia stato ucciso Dhaka a colpi di pistola proprio a poche settimane da queste elezioni, che sono molto attese, molto controverse, fa pensare a qualcuno che ci sia un disegno eversivo, destabilizzante. Qualcuno riconduce la matrice al tentativo di destabilizzare il paese alla vigilia di queste elezioni, così come di dimostrare la debolezza del governo di Muhammad Yunus, che è il governo di transizione.
Come ha reagito il governo di Yunus alla morte del leader studentesco?
Ha reagito intanto invocando tranquillità, stabilità. Ci sono state appunto alcune proteste molto violente. Un gruppo di dimostranti nelle ore scorse ha assaltato le sedi di due dei principali giornali bangladesi. Ci sono stati altri episodi di violenza, quindi Muhammad Yunus sa che è un periodo molto molto delicato, sia per le dinamiche politiche interne al paese, sia anche per queste interferenze esterne, e ha ribadito che le elezioni si terranno il 12 febbraio, che ormai l'impegno è preso, che non ci saranno forze che saranno capaci di in qualche modo deviare dalla rotta trovata, e allo stesso tempo riconosce il martirio di questo giovane studente rivoluzionario. E proprio domani ci saranno funerali pubblici, dopo che poche ore fa la Salma, questo 32enne, è stata riportata in patria da Singapore.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Adesso andiamo in Francia, a Parigi, dove la cattedrale di Notre-Dame avrà le sue nuove vetrate che però hanno scatenato diverse polemiche. Sentiamo Veronica Gennari.
Entrando al Grand Palais di Parigi, l'occhio dello spettatore è colpito dai colori forti che illuminano la sala dell'esposizione dedicata all'artista Claire Tabouret. Da dicembre 2025 a marzo 2026, infatti, l'artista francese, vincitrice del bando per la realizzazione delle nuove vetrate di Notre-Dame, espone i suoi modelli nella mostra Danse le Souffle. Mentre i vetrai stanno ancora lavorando nel laboratorio del maestro Simon Marc per dar vita al progetto di Tabouret, il pubblico può visitare il percorso creativo che l'artista ha concepito per arrivare al prodotto finale. La suggestiva location del Grand Palais accoglie infatti sei grandi modelli sul tema della Pentecoste, che ripropongono in scala uno a uno le vetrate della Cappella Sud di Notre Dame. Dipingo con l'inchiostro su plexiglass trasparente, immaginando l'immagine al contrario. Poi stampo il tutto su carta molto spessa. Per ciascuna delle sei vetrate ho dipinto così una cinquantina di pezzi corrispondenti alle diverse parti delle vetrate in questi modelli molto grandi. Queste parole di Claire Tabouret accolgono lo spettatore all'ingresso dell'esposizione. Nella sala, un'alternanza di rappresentazioni più bibliche e narrative e più spirituali, metaforiche. La terza vetrata, per esempio, rappresenta in un gioco di colori lo Spirito Santo, che attraversa tutti i corpi e tutte le anime. Più biblica, la quarta vetrata mostra invece la Vergine Maria, circondata da 12 fiammelle, che rappresentano la Pentecoste. L'artista, classe 1981 e diplomata alla Scuola di Belle Arti di Parigi, è famosa per dipingere la diversità e la fragilità umana, un tema che ha riportato anche sulle vetrate della cattedrale parigina. Un progetto, il suo, che è costato 4 milioni di euro, finanziato dallo Stato, e che porterà a rimpiazzare le vecchie vetrate del XIX secolo con quelle nuove verso la fine del 2026. La decisione di cambiare le vetrate, in realtà salvatesi dall'incendio che ha colpito la cattedrale nel 2019, era stata annunciata dal presidente Macron e dall'arcivescovo di Parigi nel 2023 ed aveva sin da subito suscitato vive critiche. Sempre nel 2023, per esempio, il portale La Tribune de l'Art aveva lanciato una petizione per conservare le vetrate originali, che aveva ottenuto più di 310.000 adesioni. Tra i critici, anche diversi politici, come ad esempio la figlia del fondatore del Rassemblement National, Marine Le Pen. Il 29 dicembre 2024, infatti, scriveva su X: «Questo patrimonio appartiene ai francesi di oggi, di ieri e di domani. Un leader non può attentare a questo patrimonio inestimabile per un capriccio». Le controversie continuano ancora oggi all'esposizione di Tabouret. Fedele al suo progetto dal respiro moderno, l'artista ha deciso di utilizzare colori vivi ma equilibrati, così da far risaltare l'armonia e la luce interne alla cattedrale di Notre Dame, che dopo 5 anni di lavori in seguito all'incendio sta tornando al suo vecchio splendore.
Gratitude à l'égard de tous ceux qui ont sauvé, aidé et rebâti Notre-Dame de Paris.
Riaperta al pubblico un anno fa, nel dicembre del 2024, la cattedrale, simbolo della capitale francese, ha già accolto 11 milioni di visitatori, che possono tuttora accedere in modo gratuito, circa 30.000 al giorno, una cifra record. Nonostante i finanziamenti statali e i tanti doni raccolti nel corso degli anni, Notre Dame è ancora però un cantiere a cielo aperto. Insieme alle vetrate, sono tanti altri gli elementi che necessitano di restauro. La chiesa ha ancora bisogno di raccogliere 140 milioni di euro per terminare i lavori ed ha quindi deciso di lanciare un appello ai donatori ad inizio dicembre.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Chiudiamo con la nostra rubrica Mondialità, che oggi Alfredo Somoza fa un bilancio dell'anno del 2025, con cui chiudiamo anche l'anno di Esteri. Esteri torna a gennaio. Prima però di sentire Alfredo Somoza, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni, buon Natale e buon anno.
Il 2025 è stato un anno molto intenso dal punto di vista degli avvenimenti mondiali. Sul piano economico si è registrato un rallentamento delle previsioni di crescita, l'inflazione rimane un dato persistente e soprattutto le tensioni geopolitiche continuano a incidere sui prezzi e sulla disponibilità di materie prime e merci. Sono diversi i fattori che hanno contribuito a peggiorare la situazione internazionale, dalle conseguenze del cambiamento climatico che incidono sempre di più sui mercati agricoli, alla linea seguita dalla presidenza Trump che ha scatenato una guerra commerciale col rapidi tassi con pochi precedenti nell'ultimo secolo. Ma il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca ha avuto conseguenze anche sull'agenda politica globale. Temi come la questione ambientale e la regolamentazione dell'intelligenza artificiale sono stati praticamente cancellati. La Cina però non è stata a guardare, ha giocato tutte le sue carte diplomatiche perché la COP30 di Belém non fosse un totale fallimento. Così, mentre gli Stati Uniti oggi sono i picconatori del multilateralismo nel mondo e impongono la loro volontà con le armi del commercio, con quelle delle cannoniere, la Cina è diventata la grande potenza costruttiva che intese la relazione di cooperazione tra i paesi. Sull'intelligenza artificiale, la competizione tra Pechino e la Silicon Valley è all'ultimo sangue, perché è chiaro che dal controllo di queste nuove tecnologie passa il futuro dell'economia e non solo. L'intelligenza artificiale è destinata a rimodellare la società e forse il nostro stesso cervello. Al momento opera al di fuori di ogni controllo in Occidente e sotto il controllo di un regime in Cina. I conflitti in corso si sono moltiplicati, in parte perché le potenze regionali, nel caos geopolitico attuale, si sentono libere di usare la forza per regolare i loro conti con i vicini. Non solo la Russia che ha invaso l'Ucraina, ma anche la Thailandia che si scontra con la Cambogia, la vecchia elite per il Kashmir tra India e Pakistan, il processo di progressiva occupazione della Cisgiordania da parte di Israele dopo l'annessione di fatto della Striscia di Gaza. L'altro focolaio di tensione militare ruota attorno alla strumentalizzazione del problema narcotraffico, che diventa alibi per giustificare violazioni del diritto internazionale e poter agire evitando il coinvolgimento del Congresso. È ciò che stanno facendo gli Stati Uniti al largo del Venezuela, dove da mesi staziona una flotta di guerra che ufficialmente spara e affonda navi sospettate di trasportare droga. Nel complesso, il 2025 è stato un anno contraddistinto da una grande confusione e anche macchiato da conflitti sanguinosi. La pace al momento sembra un miraggio, perché le vengono anteposte questioni geopolitiche ed economiche che creano benefici soltanto al comparto bellico. Non potrebbe essere altrimenti, quando i negoziati per la pace sono portati avanti non da diplomatici ma da faccendieri. Le prospettive per il 2026 non sono certo rose, ma in tante parti del mondo il tappo della corruzione e della cattiva politica è saltato, grazie soprattutto alle proteste civili e all'azione politica dei giovani. E questo movimento è forse il dato più positivo per i mesi a venire.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.